Laser.
Quando ero piccola e dovevo salire in macchina con un adulto che non era uno dei miei due genitori, mia mamma mi diceva sempre: «Barbara, mi raccomando, allacciati sempre la cintura di sicurezza. Se caso fatti aiutare, ma non lasciare che l'auto parta prima di esserti allacciata bene. Me lo prometti, eh?» Devo dire che, almeno in questo, le ubbidivo. D'altra parte, siamo cresciuti imparando che quella cintura, ma anche l'airbag, il poggiatesta, la stessa forma della vettura sono stati progettati per proteggerci. A tutti. E invece, negli incidenti in automobile, muoiono più donne che uomini. Lo sapevate? E sapete perché è così? No, non è perché la donna al volante è un pericolo costante. Anzi, in realtà, i maschi provocano più incidenti mortali che le donne. E no, non è perché il suo corpo è più fragile. In realtà, è perché nei crash test, ovvero i test di impatto distruttivo che verificano la sicurezza delle automobili prima di essere messe in commercio, in questi crash test vengono usati soltanto dei manichini maschili. Per le donne ne scelgono uno un po' più piccolo, più leggero, che però non rappresenta l'anatomia femminile. È per questo che le donne, quando sono coinvolte in un incidente, si fanno più male e muoiono di più. Questo discorso purtroppo non riguarda soltanto la sicurezza stradale, ma tutto l'ambito della salute. Anche nella medicina, la scienza che studia le malattie, la loro cura e la loro prevenzione, le cose stanno esattamente allo stesso modo.
Se Ippocrate fosse donna e nera. Un viaggio nelle discriminazioni di genere, sesso ed etnia in medicina.
I parametri su cui fino ad oggi si è fondata la nostra medicina occidentale si basano su un unico modello umano, maschio, bianco, dal peso più o meno di 70 kg. Questo in modo da uniformare il più possibile i risultati della ricerca, ma trascurando e ignorando una serie di variabili fondamentali quando parliamo di salute, come le fasi della vita ormonale, gli stereotipi di genere, le differenze biologiche fra paziente di sesso maschile e paziente di sesso femminile. E poi ancora l'estrazione sociale, il background culturale, la diversità etnica. Ci arriveremo. Da questa medicina basata solo su maschi caucasici sono state innanzitutto escluse le donne.
Qui abbiamo Ippocrate, il padre della medicina, padre dell'approccio medico, che definiva semplicemente il corpo della donna come inferiore, difficile da studiare, mal congegnato, mal costruito, costituito da carni molli e umide, poco responsive, poco rispondenti e poco performanti, poco pratiche.
Da Ippocrate in poi, complice anche il fatto che la professione medica è stata per secoli esercitata solo da uomini, per lungo tempo la donna è stata considerata soltanto come un maschio più piccolo capace di partorire bambini, oppure addirittura come un maschio difettoso e manchevole. Le conseguenze di questi errori stanno diventando evidenti solo oggi.
Parte prima. Donne, voi non state bene.
È l'utero la causa di tutte le malattie della donna. Ippocrate.
Buongiorno a tutti. Non vi nascondo che è un grandissimo piacere per noi accogliere la professoressa Meran.
Nel 2022, in occasione del Dies Academicus, l'Università della Svizzera Italiana premia con un dottorato honoris causa una luminare di fama internazionale. La professoressa Roxana Meran, cardiologa iraniano-statunitense, per il suo impegno per una medicina più inclusiva.
I am ever so grateful. Let me just say that this world is a beautiful, colorful world.
È stato grazie a questo riconoscimento alla professoressa Meran che ho iniziato a interessarmi alle discriminazioni in medicina, a partire proprio dalla sua branca, la cardiologia. Quel giorno, infatti, ho scoperto che le donne muoiono più spesso di arresto cardiaco che i maschi e che l'infarto è la prima causa di morte nella donna, ma non nell'uomo. Eppure, nel nostro immaginario collettivo, siamo convinti che l'infarto sia una roba da maschi. Almeno, io pensavo che fosse così.
Chiediamoci perché l'immaginario collettivo ritiene che l'infarto sia maschio e non sia femmina. Beh, perché è stato comunicato e insegnato sempre che il soggetto che aveva un infarto era maschio.
A parlare la dottoressa Susanna Grego, cardiologa presso il Cardiocentro e la Clinica Sant'Anna.
Anche iconograficamente c'è un'immagine molto chiara, disegnata ai tempi sui testi di cardiologia, c'erano i disegni di Netter, sulla pagina dell'infarto c'è un disegno di un signore, un uomo, d'inverno col cappello, la borsa, che esce da un ristorante sotto la neve, eccetera, eccetera, con la mano aperta sul petto a indicare un dolore. Quindi il dolore era la mano aperta sul petto ed era quella di un uomo, businessman, che usciva dal ristorante.
È sufficiente studiare il corpo maschile, forma neutra, universale, per capire anche il corpo femminile. Vesalio.
È un molteplice gioco di ruoli in questa storia. C'è la società americana, sui testi dei quali abbiamo studiato, c'è il ruolo dell'uomo e della donna allora, c'è l'iconografia, e poi negli anni c'è stata la componente del non essere credute, e ad un certo punto negli anni 90 la consapevolizzazione di questo mega bias vuol dire errore, legato al fatto che in tutti gli studi che erano stati effettuati fino agli anni 90 le donne non venivano incluse.
Ma questo non solo in cardiologia, è così ovunque. Pensate che perfino lo studio che ha reso famosa la dieta mediterranea in tutto il mondo si basa solo su dei maschi, 12.000 per l'esattezza, zero donne. La cardiologia però ha un ruolo importante in questa storia, perché è la prima ad accorgersi del problema. All'inizio degli anni 90 vengono pubblicati due studi che dimostrano che le donne che giungono in ospedale con sintomi cardiaci e magari addirittura un infarto in corso non vengono trattate con la stessa urgenza dei maschi.
Ma quindi le pazienti sintomatiche come venivano interpretate?
In parte come esagerazione di qualche cosa. Questa denuncia è stata poi fatta molto bene da Bernardine Healy, che era il capo della cardiologia della Johns Hopkins in America. Bernardine Healy scrisse un editoriale a commento di questi due articoli dicendo: ma allora noi cosa dobbiamo fare, donne? Dobbiamo dimostrare di essere dei maschi per poter essere sottoposte agli stessi accertamenti? Devo dire che nonostante siano passati dal 90 adesso a 30 anni, eccetera, eccetera, la situazione è cambiata, ma non in modo radicale.
La rianimazione nella donna ha delle caratteristiche che sono diverse da quelle dell'uomo, delle caratteristiche essenzialmente possiamo dire di genere.
Claudio Benvenuti è il direttore della Fondazione Ticino Cuore.
Noi sappiamo che è maggiore il numero di donne che vive a casa da sole che non uomini, e già questo è un elemento importante in termini di sopravvivenza nella rianimazione. Un altro elemento è legato al fatto che c'era un articolo uscito negli Stati Uniti che aveva fatto abbastanza clamore 2 anni fa circa, che metteva in evidenza come negli Stati Uniti le donne che facevano un arresto cardiaco nei luoghi pubblici venivano rianimate meno che gli uomini. E questo lo imputavano al fatto che, insomma, se una donna è in mezzo alla strada, per rianimare bisogna scoprire il torace, bisogna... E quindi per una questione un po' di pudore oppure così di paura, di ripercussioni, non so di quale tipo, le donne venivano rianimate meno.
Non solo. Addirittura, ancora oggi, sempre negli Stati Uniti, le sirene dell'ambulanza suonano meno forte se l'arresto cardiaco è di una donna. Qui, per fortuna, non è così. Dai soccorritori, ai paramedici, ai dottori, in Svizzera le donne sono curate al pari degli uomini, ma continuano a morire di più. Per questo Ticino Cuore ha voluto lanciare, ed è stata una prima svizzera, una sensibilizzazione proprio sulla rianimazione e i sintomi dell'infarto nella donna.
Anche da noi, fino adesso, perché tra l'altro sono appena usciti dei manichini uomo e donna, durante la formazione non c'era nulla di molto specifico, sembra un dettaglio, ma nella pratica non lo è. Incide sulla vita o la morte di una persona.
Luisa, Arianna, Carmela e Giovanna hanno un arresto cardiaco. Se disponibile, utilizza un defibrillatore. Accendilo e ascolta le istruzioni vocali. Rimuovi gli abiti e, se necessario, taglia gli indumenti. Applica le placche. Ricordati di applicarle sul torace e, nel caso di una donna con seno prominente, sposta il seno per evitare di apporle su di esso.
Questo è quello che ci diceva prima, dunque.
Esattamente.
Segui le istruzioni del defibrillatore e continua la rianimazione fino all'arrivo dei soccorsi.
Nell'arresto cardiaco il fatto che la sopravvivenza sia minore molto probabilmente è legata ad un inizio meno rapido della rianimazione, mentre per l'infarto il discorso è ancora leggermente diverso. La donna ha una percezione del dolore cardiaco diversa da quello dell'uomo e quindi dà meno importanza a questi sintomi. Questo fa sì che l'evoluzione dell'infarto sia peggiore rispetto a quello dell'uomo. Però c'è stata poca educazione fino ad oggi, perché abbiamo sempre parlato del dolore cardiaco come questo dolore che si focalizza in mezzo al torace, che irradia un po' verso la schiena, oppure verso la pancia, oppure verso il braccio.
In realtà noi adesso sappiamo, considerando tutti i pazienti, maschi e femmine, che esiste anche la possibilità di avere sintomi come la stanchezza, come l'affanno, come dolori diversi in zone diverse. Le donne spesso si sentono stanche. Sono stanca. Ecco, questo richiede un esame cardiologico.
La femmina è femmina in virtù di una certa assenza di qualità. Dobbiamo considerare il carattere delle donne come naturalmente difettoso e manchevole. Aristotele.
Ci troviamo al 13° piano dell'ospedale civico di Lugano, dopo che ho letto un articolo del Sonntagsblick che parlava di disuguaglianze fra maschi e femmine anche nella sfera delle ADHD, cioè i disturbi da deficit dell'attenzione e iperattività. In questo caso non parliamo tanto di donne adulte, quanto di ragazze e bambine.
Si stima che circa la metà delle bambine o comunque delle ragazze, delle donne di sesso femminile con ADHD non siano diagnosticate.
Il dottor Giuseppe Foderaro, neuropsicologo, è il responsabile dell'ambulatorio di neuropsicologia e logopedia pediatrica del Civico.
Mentre nei maschi è molto alta la percentuale di quelli che vengono diagnosticati, nelle femmine è solamente la metà, c'è tutta un'altra metà che non viene riconosciuta, conseguentemente non viene diagnosticata, conseguentemente non riceve gli aiuti, i supporti.
Anche qui, se c'è disparità, è perché il nostro identikit mentale di bambino con disturbi dell'attenzione, cioè iperattivo, che non sta mai fermo, che va male a scuola, in realtà vale soprattutto per i maschi e non per le femmine.
C'è un gruppo di bambine e ragazze che hanno delle manifestazioni, dei comportamenti che sono pressappoco uguali a quelli dei maschi. Ok, quindi la disattenzione, l'iperattività, difficoltà a stare fermi, eccetera. E quelli sono i casi semplici, no? Poi ci sono delle altre bambine che hanno delle caratteristiche simili, ma non identiche. Ad esempio, l'iperattività non viene da loro espressa come un'iperattività motoria, quindi non sono delle bambine particolarmente agitate, ma hanno un'iperattività che è più verbale, quindi sono quelle bambine estremamente loquaci, che parlano tantissimo. Tendono ad esempio a non saper aspettare il proprio turno, a intromettersi nei discorsi dei grandi, per cui vengono magari scambiate per delle bambine particolarmente vivaci, magari anche brillanti, intelligenti, e lo sono, o delle bambine che amano essere al centro dell'attenzione, un po' teatrali. C'è poi il gruppo invece delle bambine che sono quelle che sono più difficili da diagnosticare, sono quelle del gruppo silenzioso, perché sono le bambine che non sono iperattive, non sono impulsive, sono molto tranquille, tendenzialmente timide e introverse, hanno però la difficoltà di attenzione, quindi si perdono, sono lente, fanno fatica a portare a termine i lavori. I genitori ci dicono: ha sempre la testa sulle nuvole, è una grande creativa, ecco. E le bimbe tranquille, quelle disattente, sono quelle più penalizzate. Perché? Perché non disturbano.
Prendo un cappuccino con latte di soia, se c'è.
Aspetta, perché il latte di soia penso che sia lì, però
non so come fai a farlo, eh.
Adesso chiedo.
Fai un caffè e poi lo allungo con l'affare lì.
Io ero un po' un affare strano. Primeggiavo a scuola, se non facevo bene piangevo, ero...
Ah, andavi bene a scuola?
Io sì, appunto, quello che dicevo prima. Ero a livello comportamentale un po' come la mia, però io andavo... Lei non è che vada male a scuola, lei ha le sue fragilità. Io ai tempi primeggiavo, ero competitiva, ero una specie di piccolo bullo, e picchiavo, ne facevo un po' di tutti i colori. Sì, la sofferenza stava nell'essere stata troppo empatica. Io ero empatica, anche se ero un piccolo mostro, ero empatica. Io dipendevo dall'amicizia della mia compagna, soffrivo quando qualcosa andava storto, soffrivo per la sofferenza degli altri, sebbene potessi essere stata magari anch'io la causa di... Però sì, ricordo dei momenti di grande sofferenza. E sì, la mia è così, la mia è anche così. Lei quando viene messa da parte rispetto alla mia amicizie e gruppetti, lei soffre e dopo se ne parla, e spesso le mie risposte non sono troppo cristiane perché mi rivedo e sto male per lei.
Mireille non ha dubbi, sente di essere stata una bambina con un disturbo dell'attenzione mai diagnosticato. La incontro in uno dei suoi rari momenti liberi fra il lavoro da infermiera e la cura dei figli, Romeo e Mia, la primogenita, che oggi ha 7 anni.
La mia era già da piccola una bambina diversa dagli altri, anche da quando ho iniziato a muovere i primi passi. Lei era un caterpillar, al presilo contava in inglese, diceva i colori in inglese, era un caterpillar anche lì, quindi quando passava la si notava. E i drammi sono iniziati all'asilo, dove io non ho problemi a dirlo, la maestra non ha fatto bene il suo lavoro. È stata etichettata, è stata giudicata, come ho già detto, stradetto e ridetto. Io allora non capivo perché non avevo i mezzi per...
Già, a scuola Mia non viene capita, anzi viene interpretata come troppo vivace e maleducata. Memore anche della propria sofferenza da bambina, Mireille si informa, chiede un parere al pediatra. Nulla. Dopo qualche anno trova un insegnante di sostegno privata che le parla per la prima volta delle ADHD.
Io ho conosciuto per fortuna la maestra Tagna, se no io brancolavo ancora nel buio, perché poi arriviamo appunto alla prima e alla seconda elementare, dove mi arrivavano le email della maestra: la mia è disordinata, la mia ha litigato, la mia ha rubato la merendina, la mia, cioè siamo partiti male e adesso per fortuna abbiamo trovato una stabilità.
Ciao! Vedi, come puoi vedere arrivano tutti, la mia non arriva.
Arriveranno, eh? Eccola lì.
Questa è la spia, la mia spia, lei è la Barbara. Saluta un po'.
Ciao.
Ciao.
Che cos'è?
Questo è un registratore.
Che cosa ti serve?
Mi sono venuta qui per conoscere la tua mamma e per conoscere anche te.
Ah.
Grazie al dottor Foderaro, a una rete di sostegno, a dei medicamenti anche... E grazie soprattutto alla mamma Mireille, che non ha mai mollato, Mia oggi è seguita al meglio.
Cosa hai fatto oggi a scuola?
Abbiamo fatto i biscotti perché domani ci sarà il mercatino natalizio.
Romeo, andiamo.
La mia materia preferita è Detective Story.
E la materia invece che meno ti piace?
Meno che mi piace ce ne sono un botto. E noi faremo anche una specie di... faremo i maestri, che ognuno di noi presenterà qualcosa e io presenterò... non so come dirlo. La presenterò.
Ah, presenterai la DHD?
Sì.
Ma la stai già preparando la presentazione?
No, perché lo devo dire alla mia ergoterapista. Mi aiuterà molto lei e spero di fare un buon lavoro.
Sai che è importante dire che cos'è, mm-hmm, e raccontarlo alle persone?
Ok.
Perché non è nulla di brutto.
Lo so.
Lo sai?
Lo so benissimo che non è niente di brutto.
Ecco. E io sono molto contenta di avervi conosciuti. Adesso vi faccio andare.
Riascoltando questa intervista, provo una punta di imbarazzo. perché avrei voluto confidare a Mia che anch'io sono una ex bambina con ADHD, riconosciuta solo in età adulta. Invece alla fine non so perché non me la sono sentita. Chissà, forse stavo rassicurando più me che lei. Penso a tutte quelle bambine, ricordiamoci la metà, che rimangono nell'ombra. Certo, poi a volte si trovano delle strategie di compensazione, ma una ADHD non diagnosticata può portare a tanta sofferenza.
L'evoluzione può essere da un lato un'evoluzione verso difficoltà, problemi, disturbi veri e propri di tipo psicologico, che possono andare da una bassa autostima legata alle frustrazioni che col tempo si sono accumulate, fino a dei veri e propri disturbi in ambito psichiatrico, quindi l'ansia, la depressione. Poi è più alto, ad esempio, nelle ragazze con ADHD non diagnosticato, il rischio di gravidanze indesiderate, oppure il ricorso a sostanze stupefacenti come automedicazione. Quindi non è raro che ragazze o adulti che ricevono una diagnosi prettamente psichiatrica, se si va a ripercorrere un po' la loro storia a ritroso, sono stati dei bambini con ADHD.
Ma restiamo ancora un po' nell'ambito psichico, perché in effetti, a ben pensarci, c'è un disturbo dove le donne superano nettamente gli uomini a livello di diagnosi. L'ansia. Ah, lì le diagnosi, ma anche le pseudodiagnosi, le fantadiagnosi, fioccano. Se siete una donna, lo avrete già vissuto, non soltanto i medici, ma anche il capo, il collega, il partner, addirittura voi stessi. Lì non ci sono problemi ad arrivare alla conclusione: ah, donna, hai un problema? Non ti senti bene? Ma è perché sei ansiosa.
L'isteria è una nevrosi dell'encefalo che altera gli atti vitali che servono a manifestare le sensazioni affettive e le passioni. La donna è fatta per sentire e sentire è vicino all'isteria. Paul Briquet.
La storia della isteria femminile è lunga e gloriosa, dalle purghe di Aristotele fino ai manicomi ottocenteschi. Ecco, l'ansia è la sua sorellina minore, sopravvissuta fino ai nostri giorni, anche sulle nostre cartelle mediche.
E così è un cliché che ormai è diventata una specie di stigma. Paziente stressata, paziente ansiosa. E non è una diagnosi psichiatrica, è un'interpretazione di sintomi da parte del medico. Ora, considerato il fatto che esiste l'ansia, che è un'emozione e che in realtà è di tutti, bisogna fare molta attenzione a non metterla come tappeto sotto il quale buttare tutti i sintomi che una donna manifesta.
La donna che va dal dottore con le palpitazioni e viene rispedita a casa come paziente ansiosa invece di essere sottoposta a degli accertamenti cardiaci è chiaramente una discriminazione sociale. Ma proviamo a fare ancora un passo avanti, perché in realtà la cosiddetta medicina di genere non si occupa solo di questo. Anzi, anche questo nome, gender medicine o medicina di genere, non è proprio corretto.
Noi parliamo di gender medicine perché togliamo la parola sex dal nostro linguaggio per pruderia, ma in realtà sex vuol dire sesso, vuol dire biologia. Quindi la dicitura vera è sex and gender medicine, vuol dire una medicina che si interessa delle differenze biologiche, cioè al fatto di essere un paziente di sesso maschile o di sesso femminile, e alle malattie che invece dipendono dal ruolo che maschio e femmina hanno nella società.
Genere e sesso sono due cose diverse. Assicuriamoci di aver capito bene. Computer, per favore, ripetimi la definizione di sesso.
Sesso. Fatti che riguardano la vita sessuale.
No, no!
Fare sesso. Avere rapporti sessuali.
No, non questa. Come ha detto la dottoressa Susanna Grego, la sex and gender medicine non c'entra nulla con le attività sessuali. Per favore, dammi la prima definizione.
Sesso. Insieme dei caratteri anatomici e fisiologici che determinano e distinguono maschi e femmine di una stessa specie.
Ok, questa è quella giusta. E genere, invece?
Ruoli, comportamenti e caratteri maschili e femminili che la società attribuisce ad ogni individuo.
Ok, dunque, Per le differenze e discriminazioni sociali nell'ambito medico si parla di gender-related medicine, cioè medicina genere specifica. La sex-related medicine, invece, è la medicina che considera le differenze biologiche fra maschi e femmine.
Adesso le faccio due domande volutamente provocatorie.
Eh sì, devo farle, se no alcune amiche femministe o della comunità LGBT interrompono qui l'ascolto seduta stante. In che senso differenze biologiche? C'è stata una lotta per abolire quel concetto di sesso debole, secondo sesso, rivendicando che le differenze sono frutto di discriminazione sociale, non della biologia. Non si rischia di fare un passo indietro?
Tutto quello che viene sentito come un passo indietro invece è un passo avanti. Le differenze esistono e devono assolutamente essere considerate, poi studiate e anche valutate, in modo tale che io arrivi a capire se il trattamento che sto utilizzando è l'ideale per il soggetto biologicamente maschio o il soggetto biologicamente femmina. Si sa per esempio già che un Zolpidem dato agli stessi dosaggi tra maschio e femmina produce effetti diversi e ci sono farmaci che sono stati eliminati dal commercio in America per aver dato effetti collaterali gravi nelle femmine piuttosto che nei maschi. Quindi lo studio delle differenze è fondamentale. Si studiano le differenze per eliminare le disuguaglianze.
Seconda domanda provocatoria. E le persone non binarie o gender fluid? Questa divisione fra maschi e femmine non è oggi superata?
La parte cromosomica noi non la possiamo cambiare naturalmente. Esiste poi la propria identità di genere. Si entra nel genere. Il fatto di definirsi in un modo diverso non ha niente a che vedere con il patrimonio cromosomico. Quello rimane.
Noi, nella prossima puntata, ripartiamo da qui, dalle due diverse coppie cromosomiche XX, persona di sesso femminile, e XY, persona di sesso maschile. Ignorare le differenze biologiche nella ricerca e nella pratica clinica provoca danni. E attenzione, a pagarne le conseguenze non è solo la salute delle donne, ma pure quella degli uomini. Ah, post scriptum, una notizia fresca proprio di questi mesi. In Svezia hanno finalmente cominciato a fare i primi crash test automobilistici usando dei manichini femminili. Chissà, forse fra 10 anni avremo non soltanto una medicina, ma anche una sicurezza stradale pensata per tutti.